quelle fotocopie con i testi di Epicuro sono abbastanza bene ordinati, quindi cioè possiamo anche, mentre poi li leggeremo, seguire questa impaginazione. Invece, laddove voi trovate scritto inno a Zeus, o dalle questioni morali, l'altro fascicoletto, va bene? Io vi pregherei di scrivere quanto segue anche per avere dei punti di riferimento. Intanto di mettere una numerazione nostra, no? Che sia diversa da quella che trovate a piedi pagina. E quindi scrivete 1 nella prima pagina, 2 nella seconda, 3 e così via, va bene? In modo tale che quando leggeremo io vi dirò a pagina 1, a pagina 2, a pagina 3, a pagina 4. D'accordo? Ecco, poi scrivete già sempre su questo fascicoletto, scrivete stoici antichi, va bene? Ecco, io avevo proprio pochissimo tempo per fare le fotocopie, quindi qui non ho aggiunto stoici antichi, va bene? Per esempio, lì accanto a Inno a Zeus scrivete Cleante di Asso. Cleante, la volta scorsa vi dicevo che... sulla pagina 2, va bene, scrivete Zenone, Egizio, poi è il fondatore della scuola, dicevamo la volta scorsa. D'accordo? Per prima cosa, non so se... Allora facciamo così, facciamo accomodare le persone.
Facciamo vedere la pagina prima.
No, è diversa, l'altro è la seconda. Facciamo accomodare le persone. Sapevo che avrei perso un po' di tempo, ma non ho fatto il tempo io a mettere queste note. Questo va bene a parte. Va bene, sto
dicendo. Io non ne ho.
Va bene.
Capito? Progressivo.
Allora, ripeto molto velocemente. Ti può dare un po' di visto? Allora, se voi abbiate. Poi è stato oscillato a macchina e chi ha chissà come vanno le macchine, gli elettrici a volte iniziano di qua o iniziano di qua, bisogna essere molto esperti, io non lo sono, non avevo tempo da perdere per farlo iniziare. Inizia da Inno a Zeus, d'accordo? E qui scrivete pagina 1, portate pagina e scrivete pagina 2. Va bene, dove c'è scritto 9, 10, 11, 12, 13,
a pagina 2,
dove c'è scritto appena
simboli soli,
sì.
Simboli soli, scrivete pagina 3,
sì.
E infine lo c'è scritto sulle virtù, no?
Sulle virtù,
sì. Per il numero 4, scrivete pagina 4,
pagina. Vediamo un po' se corrisponde alla mia. Perfetto, chiaro?
Sì.
Allora,
nella pagina 1 di Don Adesso ci sono degli iscritti di
Cleante di Asso,
e quindi scrivete Cleante di Asso. Ovviamente questi sono, lo dicevo prima, testi degli storici antichi. Allora, la prima pagina contiene testi di Cleante di Asso,
la seconda pagina
contiene quella di Zenone di Scizio,
trovate scritto qui sulla lavagna.
La terza pagina invece c'è già scritto Crisippo di Soli, non si legge bene dopo la fotocopiatura, vero? Crisippo di Soli. Va bene.
E per non sbagliare siamo lì.
E la quarta, è sempre di Crisippo,
questo qui è il toponimico
nel luogo di nascita.
Va bene, Soli, Cizio, Asso. Ricordatevi che c'è un altro Zenone nella storia della filosofia antica, Zenone di Elea, di Elea, della scuola di Parmenide. Va bene? Della scuola di Parmenide. Vabbè, questo per rendere poi più chiaro il discorso. Alcune notizie sulle due scuole, sulla scuola stoica degli stoici e sulla scuola degli epicurei, di Epicuro, ve l'ho già data giovedì scorso. Io inizierei subito con la lettura di questi testi, con il commento e eventualmente con la discussione, e inizierei dal filosofo, diciamo che in qualche modo ha la precedenza cronologica, seguiamo una linea cronologica, cioè se noi prendiamo in considerazione quella data cesura, no? Che è il 320-323-322, quindi la morte di Alessandro Magno, la morte di Aristotele, va bene? Ecco. Siamo in qualche modo al passaggio da un'epoca all'altra, dall'epoca definita ellenica all'epoca che si apre della storia dei regni ellenistici, della civiltà, della cultura ellenistica, della filosofia ellenistica. Ecco, voi ricordate come nel IV secolo le due grandi scuole che erano nate dal socratismo, no? Erano state l'Accademia di Platone, 387 era stato l'anno di fondazione dell'Accademia di Platone, e poi il liceo di Aristotele. Quindi ad Atene c'erano già due scuole importanti, molto diverse l'una dall'altra, anche se Aristotele era stato discepolo, no, dell'Accademia. Quindi la filosofia degli accademici, dei platonici, e la filosofia degli aristotelici, i peripatetici, no? Come si chiamavano dall'abitudine anche, no, di, vi dicevo, di far filosofia, vendosi, sì. E alla fine del secolo, ovviamente dato che siamo nei secoli prima di Cristo, siamo intorno al 306-307 avanti Cristo, nasce ad Atene, o meglio viene trasferita da Mitilene, Colofone, da altre parti del mondo ellenico, la scuola di Epicuro, no? Ad Atene, nasce ad Atene quindi questa nuova scuola, una scuola che vuole, come dire, portare anche aria nuova ad Atene nel dibattito filosofico di quel tempo, in una Atene completamente diversa rispetto a quella dell'epoca di Platone, ma in qualche modo anche di Aristotele, anche se il cambiamento era intervenuto già nella seconda metà, agli inizi della seconda metà del IV secolo, diciamo con la conquista macedone di Filippo in Macedonia, di Macedonia. Ecco. Però c'è un'Atene completamente diversa, idee diverse, no? E all'interno di questo mondo diverso, ellenico, nasce appunto la scuola di Epicuro, il giardino, io ve l'ho detto la volta scorsa, il giardino, kepos in greco, il giardino. E la scuola epicurea sarà quella che durerà per diversi secoli, meno per mezzo millennio, sono tanti anni, no? Diversi secoli, praticamente senza mutamenti dottrinali, no? Cioè la dottrina fondamentale, le verità fondamentali definite dal maestro, da Epicuro, saranno tramandate dalle diverse generazioni di allievi, in qualche modo possiamo definirli capi scuola, scolari, no? E arriveranno praticamente invariati fino all'età romana, prima metà del primo secolo avanti Cristo c'è il grande poeta Lucrezio, epicureo, no? Che nel De Rerum Natura elogia enormemente, no? Il maestro Epicuro, e riporta la filosofia di Epicuro. È vero che la filosofia di Epicuro, quando l'epicureismo arriverà a Roma, farà difficoltà per motivi fondamentalmente morali, per una distonia morale e politica, che anche per motivi politici. E sarà soprattutto con la diffusione e l'affermazione del cristianesimo che l'epicureismo si troverà in profonda difficoltà, quindi nei primi secoli della nostra era, soggetto ad attacchi concentrici fondamentalmente. Tanto che comincerà, intanto poi nel corso del tardo antico e del medioevo verranno perse gran parte delle opere di Epicuro. Pare che sia stato uno scrittore di grande linfa, no? E quindi che abbia scritto addirittura più di 500 testi. E gran parte dei testi epicurei saranno persi, le famose lettere, la lettera a Erodoto, la lettera a Pitocle, la lettera a Meceneo, saranno soltanto recuperati in età, praticamente in età rinascimentale, andranno proprio a vivificare la cultura umanistico-rinascimentale. sarà almeno penso alla lettera a Meniceo, che sarà soprattutto ripresa, sarà ripresa nel 600, sarà ripreso nel 600 e poi andrà a nutrire tutta una serie di intellettuali di età moderna fino all'Ottocento, diciamo un'età fondamentalmente positivistica. Ecco, per cui ciò che ci rimane di Epicuro è molto poco, molto poco. È anche vario da un punto di vista stilistico, da un punto di vista letterario. L'opera più importante aveva un titolo abbastanza analogo a quello delle grandi opere dei filosofi, soprattutto dei filosofi presocratici, lo stesso titolo che praticamente in latino Lucrezio dà, no? Cioè da Rerum Natura, per i Fiseos, quindi sulla natura in greco, no? Quindi la natura delle cose stesse. E di questa opera ci sono rimasti unicamente dei frammenti. Ripeto, ci sono queste lettere, quelle che ho citato, appunto ci dicono molto soprattutto sull'etica, sulla concezione etica di Epicuro, mentre per quanto riguarda la concezione fisica o la logica epicurea, vale la pena più fare un riferimento a Diogene Laerzio, no? Quello storico della filosofia, uno dei primi storici della filosofia con Aristotele, che scrisse quel bel libro che è sempre bello leggere, Le vite dei filosofi, oppure cercare in altri autori, particolarmente in Lucrezio. Io intenderei qui leggere la lettera a Meniceo, partire dal testo della lettera a Meniceo, che è breve, per questo che ve la propongo, per individuare i temi fondamentali dell'etica epicurea, per trovare anche quegli elementi, quei concetti che mi possano anche permettere di parlarvi della concezione filosofica complessiva, ecco, degli epicurei, non soltanto dell'etica, anche se quella che ho chiamato concezione complessiva, possiamo dire una sorta di fisica metafisica, ecco, la concezione dell'essere di Epicuro, l'ontologia epicurea, come la canonica, no? Come pratica la teoria della conoscenza, no? Come la logica, sono tutte funzionali alla definizione di una corretta etica. Questa filosofia, come le altre filosofie dell'età ellenistica, è una filosofia pratica, dicevo. È una filosofia che si propone di curare, prima di tutto di curare l'animo, no? di modificarlo, no? di trovare i modi, no? per modificare l'animo con un obiettivo che è quello di vivere felicemente. È chiaro che la felicità degli uni, no, il concetto, la concezione dei epicurei di felicità sarà diversa da quella degli stoici, no? Come sarà diversa da quella degli scettici, quello che abbiamo definito la volta scorsa più un indirizzo di pensiero che non una scuola propriamente detta, quella di Pirrone, no? La scuola pirroniana che poi arriva a Sesto Empirico. ma l'obiettivo è quello di realizzare il più possibilmente, nei limiti della natura umana, la felicità. La condizione, come dire, di buon spirito, di un buon demone alla lettera, eudaimonia, no? Di un buon demone, di vivere bene, ecco. No, di una vita buona. Cioè la lettura anche dei brani ci permetterà di cogliere le differenze tra i due atteggiamenti, tra i due indirizzi di pensiero, perché siano stati in antitesi, ma che cosa c'è anche di comune al di là dell'obiettivo dello studio della comunicazione, del dialogo filosofico, della pratica filosofica. L'obiettivo è comune, ma c'è anche qualcos'altro che è comune alle due scuole, come ci sono appunto delle differenze, vedremo, e ci saranno senz'altro utili, perché a mio vedere queste filosofie risultano molto attuali in un'epoca, la nostra, molto problematica. Leggo qui la lettera a Meneceo. Epicuro saluta Meneceo. Non aspetti il giovane a filosofare, né il vecchio di filosofare si sta. Nessuno è troppo giovane o troppo vecchio per la salute dell'anima. Non dice per la salute del corpo. Qui stiamo parlando di Epicuro. Cioè per la salute dell'anima. Che cos'è l'anima per Epicuro? L'anima è fatta di materia, di elementi materiali sottilissimi, di atomi. Epicuro riprende la dottrina atomistica democritea, la corregge, adesso vedremo, no? Ma elabora una concezione del mondo, intanto una concezione fondamentalmente unitaria del mondo. Il mondo è uno, non ci sono due mondi alla maniera di un certo platonismo, no? Platonismo, qui questo mondo fisico, sensibile, di là, al di là del cielo, in un mondo iperuranico, no? Il mondo del vero essere, l'essere, no, l'essere qui. Viviamo in questo mondo. E questo mondo è un mondo che come ci attesta la sensibilità, i sensi, ovviamente guidati dalla ragione, nel senso, coordinati dalla ragione, no? La ragione è in fin dei conti la coscienza. Come ci attestano i sensi, questo mondo è un mondo materiale. Ed è un mondo che è, appunto, è un mondo costituito di enti definibili quantitativamente. Anche se in Epicuro c'è una concezione un po' diversa rispetto a quella di Democrito. Democrito forse è un po' più quantitativista, no? Di Epicuro. Perché mentre per Democrito, per gli atomisti antichi, qui antichi dei tempi di Leucippo, di Democrito, quindi presocratici, gli atomi si definivano soltanto in base alla loro forma geometrica, alla forma geometrica, rispetto alla posizione, rispetto all'ordine. Per Epicuro invece, quelli che lui continua o riprende, no? A chiamare atomi, indivisibili, attenzione che alla lettera significa indivisibili, sono delle entità che hanno una forma sostanziale, noi diremmo, no? Non strettamente geometrica. Mentre gli atomi di Democrito sono sfere, piramidi, no? i solidi che della tradizione pitagorica, no? Ecco, quelli di Epicuro hanno forme diverse, anche forme qualitativamente diverse. Soprattutto poi si distinguono, oltre che per forma, per grandezza, no? Per cui noi possiamo avere due atomi della stessa forma, ma di diversa grandezza, e per peso, cosa che, questo, non so, i matematici possono essere interessati a questo, è cosa che Democrito lo diceva, ordine, figura, diceva, oltre che, e posizione, no? Diceva Democrito. E il fatto che gli atomi, secondo Epicuro, possiedono il peso, dà loro il movimento, no? Attribuisce, permette di muoversi, hanno peso, si muovono. E qui Epicuro è un po' debole perché dice si muovono dall'alto verso il basso, in uno spazio vuoto, no? In uno spazio che è uno spazio infinito. Infatti i due sono i principi fisici per Epicuro, lo spazio e i corpi formati dall'unione di quegli atomi, no? E lo spazio che è il luogo in cui si muovono i corpi, in cui si muovono gli atomi. Che una differenza importante tra l'atomismo epicureo e quello antico sta nel pensare che questi elementi primi che si uniscono, si dividono, ecco, non semplicemente per, come dire, a caso, a proposito, non perché seguendo la linea del movimento, che è una linea retta, no? Una linea retta, per caso si scontrano e quindi si uniscono, determinano la divisione di altri composti atomici, ma perché ad un certo punto deviano dal loro percorso, hanno questa declinazione, no? Una sorta di declinazione, che viene poi riportata anche nel testo di Lucrezio, clinamen, no? in latino lo chiama, questa sorta di declinazione, per cui in qualche modo, come dire, una sorta di simpatia, ci mette questo elemento di simpatia, per cui gli atomi, tendono a incontrare. E allora, anche qui, su questo bisogna stare attenti, perché c'è chi l'ha interpretato come una declinazione, no? Come una deviazione casuale, altri invece come dire l'aspetto libero di questi atomi, il carattere libero di questi atomi, la possibilità che liberamente vadano oltre quanto già determinato per necessità, cioè il procedere per linea retta. Ma tornando qui al testo, vedete, quando lui dice anima, non pensa ad un ente qualitativamente diverso dal corpo, e, cioè estremamente diverso in termini qualitativi dal corpo, è fatto di atomi sottilissimi, no? L'anima è fatta di atomi sottilissimi. Sottilissimi, che evidentemente all'atto della nascita, no? Risulta unito agli atomi del corpo, no? Agli atomi del corpo, e accompagna gli atomi del corpo fino alla morte. Dopodiché, alla morte, si può pensare, e qui poi parleremo del metodo scientifico di Epicuro, si può pensare che permanga ancora qualcosa, ma in ultima analisi, se hanno più forza di tenuta rispetto a quelli del corpo o no, è dato evidente, è un dato evidente per Epicuro che anche l'anima si va a disfare come il corpo. Questo è scontato. Motivo per cui anche non bisogna avere paura della morte. E qui vedete come una concezione fisica dell'essere umano, come di tutti quanti gli esseri, ha come finalità quella morale di trasferire dal maestro al discepolo una sicurezza, no? Intorno alla vita e trasferire la capacità di non avere paura, ansia, no? Di quanto può accadere nel momento culminante, no? della vita, no? Quindi il momento del passaggio, della fine, no? Quindi della morte. Non bisogna aver paura della morte, perché quando, riprendendo un argomento che è l'argomento che Socrate, questo l'abbiamo visto insieme con quelli che c'erano parlando di Socrate, che Socrate portò nella sua apologia, nel suo discorso apologetico, nel processo a lui intentato, quando lui disse: boh, voi, cioè, se intendete condannarmi, condannatemi, e condannatemi anche alla pena suprema. Ricordate il problema delle pene, alla pena della morte. E io cosa devo dire? Che non ho paura della morte, ho più paura della vergogna di andare contro, no, i miei i principi, contro la verità, ecco, contro la verità. A proposito di valori maggiori, valori minori, quindi più paura di più paura di essere biasimato che non paura della morte, perché se noi siamo, non c'è la morte, e quando c'è la morte noi non ci siamo più, non ci siamo. E perché aver paura della morte? Questo argomento sarà ripreso, come vedete c'è sempre un filo rosso che collega le filosofie greche, no? Sarà ripreso da Epicuro, dagli Epicurei, nel momento in cui utilizzerà anche la concezione fisica atomistica, quella che vi ho detto, non soltanto per il piacere di dire: boh, io so come è fatto il mondo, come è fatto l'essere, no? Io con mentalità neutra, no, di scienziato, posso descrivervi com'è la realtà. No, ma perché questa descrizione della realtà, perché in ultima analisi la fisica, no, mi aiuta a vivere, in questo caso mi aiuta a preparare la mia morte, no? E quindi a non avere paura della morte, mi fa esercitare, ecco, l'importanza dello studio fisico, dello studio scientifico per gli epicurei. Facciamo fisica, questo già lo dicevo la volta scorsa, no? Facciamo scienze, studiamo il mondo, studiamo la natura, e studiamola il più possibilmente, perché più studiamo, meno avremo paura della vita e soprattutto della morte.
Saremo più felici.
E quindi nella nostra vita, che è questa vita, saremmo più felici, certamente. Questa è felicità, cioè mancanza, attenzione, qui emerge subito il concetto epicureo di felicità come mancanza di ansia, come mancanza di di terrore, no? Verso qualcosa, di paura, no? Di sofferenza per la paura, per l'ansia, per la sofferenza, quindi come atarassia, no? Come riuscire a realizzare una imperturbabilità. Atarassia significa questa imperturbabilità. Il realizzare una condizione in cui, proprio per tanti esercizi, ripeto quello che ho detto la volta scorsa, no? Questi fanno tutte queste cose, pensano tutte queste cose, e queste cose le ripetono giorno per giorno. Come vedrete, anche lo stile letterario sarà quello di testi molto brevi, sarà di sentenze, gnomologi e così via, no? Cioè sentenze morali, queste sentenze che vanno memorizzate, che vanno trasmesse da Epicureo ad Epicureo, da Stoico a Stoico, perché gli stoici lavoreranno un po' così, vanno ripetute, vanno assimilate, ripetere significa farle diventare carne e sangue del proprio io, quindi ecco, raggiungere l'imperturbabilità con la convinzione, che si identifica, no, con la convinzione intorno a quella che è la realtà, e quindi alla disposizione spirituale, no? Ad uno spirito che non ha più paura di questi mali tremendi, no? E qui quali sono questi mali tremendi? Fondamentalmente per gli epicurei la morte è il dolore fisico, gli dèi, il divino, no? Nella tradizione, no? Nella tradizione religiosa può intervenire in ogni momento e quindi far soffrire gli uomini o determinare sciagure, tragedie e così, capite? E allora, intanto questo, sull'anima, vado avanti. Chi dice che non è ancora giunta, allora non è ancora giunta l'età di filosofare, oppure che è già trascorsa, è come se dicesse che non è ancora o non è più l'età per essere felici, sia da giovani che da vecchi, si è sempre in tempo, anzi si deve, è bene, filosofare. Così che devono filosofare sia il giovane sia il vecchio. Questo perché invecchiando rimanga giovane nei beni, per il ricordo gradito del passato. Quello, il giovane, perché sia insieme giovane e vecchio, per l'assenza di timore di fronte al futuro. Bisogna dunque esercitare, vedete questo termine esercitare, esercizio, lo troveremo diverse volte, ciò che procura la felicità. Perché se abbiamo questa, la felicità, abbiamo tutto. Ma se manca, facciamo di tutto per averla. I precetti che ti ho continuamente raccomandato, è una lettera, e quindi si rivolge a Meneceo. Meneceo è un allievo, è un allievo di Epicuro, è un caro allievo di Epicuro. I precetti che ti ho continuamente raccomandato, mettili in pratica, vedete, mettili in pratica e esercitali. Quindi non basta semplicemente apprenderli razionalmente, logicamente il pensiero, impararli così. L'ha detto Epicuro. Li devi mettere in pratica giorno per giorno, così come vi dicevo la volta scorsa, no? Si deve praticare l'attività fisica per curare il corpo giorno per giorno, no? Va bene? Ecco. Allo stesso modo bisogna praticare l'attività spirituale, queste attività spirituali, esercizi spirituali, giorno per giorno. Ritenendoli il principio fondamentale di una vita felice, vedete quante volte ritorna. Per prima cosa considera la divinità, ecco, non avere paura degli dèi, non avere paura, no, dell'intervento punitore degli dèi, no? Va bene? Gli dèi non intervengono in modo punitivo, non possono intervenire perché sono beati, perché sono perfetti. Che bisogno hanno di così di avere a che fare con esseri inferiori come sono gli esseri umani. O tenete presente che nella concezione cosmica epicurea anche gli dei sono fatti di una quasi materia, un concetto qui filosoficamente forse un po' debole, però non dice di materia, dice di quasi materia, quasi materia, cioè di atomi forse ancora più leggeri, quelli delle anime degli uomini. Non sono presenti, non possono essere presenti, almeno in questo mondo, che è uno poi dei mondi infiniti. Io pian pianino intervengo, vi do anche delle conoscenze della fisica epicurea e della teoria cosmica epicurea. Guardate che il concetto di infinito è un concetto che appare in positivo soltanto negli epicurei. E in tutti gli altri grandi filosofi antichi il concetto di infinito ha sempre una accezione negativa, sempre infinito è ciò che non è compiuto, quindi è ciò che non è perfetto, fatto bene, ciò che è fatto bene, compiuto. E qui invece lui pensa a mondi infiniti. Epicuro pensa a mondi infiniti.
Non concepivano il concetto di infinito, no. I filosofi
antichi. Ma anche per stare vicino lì a Epicuro, per Aristotele l'infinito può darsi solo in potenza. Solo in potenza, potenzialmente, ma proprio perché dire infinito significa pensare il non essere, no? Ecco che c'è qualcosa che va a colmare qualunque possibilità di infinito. Allora tutto ciò che è potenzialmente infinito in atto si definisce, si finisce nel senso si compie, no? Quindi per Aristotele. Lo stesso per Platone, il concetto di infinito è un concetto negativo, lo era per gli eleati, lo era. Invece, vedete, Epicuro concepisce la realtà unitaria come una realtà di mondi infiniti. Questo concetto poi passerà al Rinascimento, all'età rinascimentale. A Giordano Bruno, ovviamente, no? C'è tanto di epicureismo in Giordano Bruno e poi a tanti pensatori. Ecco. E quello che pensa degli dei, che gli dei addirittura vivono in tramundia, no? tra i mondi in spazi che non hanno neanche a che fare con i mondi, proprio perché perfetti, compiuti, beati, vivono per conto loro.
Una netta, cioè non vede nessuna possibilità di collegamento virtuoso. Quando parla della divinità, è come se parlasse di un'altra cosa.
Di un'altra cosa, quindi un altro mondo, è di un mondo separato, completamente separato. Ed è proprio perché vivono separati in un mondo separato, perché beati, perché perfetti, perché bisogna aver paura degli dei, perché temere l'intervento divino, no? L'intervento divino. E allora infatti qui dice, per prima cosa considera la divinità un essere immortale e beato, come la comune nozione del divino suggerisce, cioè come dire, io credo nell'esistenza degli dei, perché lo credono tutti, perché è una credenza generale. Però in altri punti lui dice, io credo negli dei perché è evidente che esistono gli dèi. Allora, e non attribuire a esse nulla che sia estraneo all'immortalità o diverso dalla beatitudine, anzi pensa riguardo a essa tutto ciò che possa conservarne la beatitudine congiunta all'immortalità. Quindi dire essere divino significa logicamente, concettualmente, pensare ad un essere immortale, beato. Gli dèi esistono. Dice, perché la loro conoscenza è evidente. Attenzione a questo, no? Perché non basta soltanto quando si fa filosofia, storia della filosofia, fare i conti con i concetti che si presentano, che vengono presentati dal filosofo, cercare di muoverli un po' nel tempo della filosofia. Perché la loro conoscenza è evidente e secondo Epicuro, come in altri passi, appare il criterio di verità, è l'evidenza sensibile, criterio di verità, affrontando altri filosofi dell'età antica o dell'età moderna o dell'età contemporanea, spesso ci siamo chiesti, ma qual è il criterio di verità di questo filosofo? Criterio di verità per gli epicurei è l'evidenza sensibile, cioè è vero ciò che si presenta in modo chiaro e distinto. Vi ricorda qualcosa? Allora, pensate al metodo cartesiano che si fonda sulla prima regola, che è la regola dell'evidenza, no? Però attenzione, che differenza, quella di Cartesio è un'evidenza logica, questa è un'evidenza sensibile, va bene? Perché per Cartesio, matematico, una verità è evidente quando si presenta in modo chiaro e distinto, cioè intuitivo, in forma intellettuale, nella forma intellettuale, quando io colgo la verità con la mia ragione ed esclusivamente con la mia ragione. Tanto è vero che Cartesio riteneva secondaria, addirittura influente, la sensazione,
la percezione fisica della divinità.
L'epicureismo intanto usa un criterio, no, di verità, che è quello della evidenza sensibile. Secondo lei come la giustifica?
Diciamo che non è la parte migliore
dell'epicureismo.
Per fortuna, molte altre cose da dire. D'altronde credo che lui stesso, sa, quando parlava degli dèi, dicevano che erano in altre faccende affaccendati, quindi lasciamoli tranquilli.
Poi non ha convinto tanto facendo un salto in avanti, perché anche il famoso Carpe Diem di Orazio, che sta autocommentato, cioè non vuol dire vivere la giornata, ma godi il giorno che verrà, secondo varie interpretazioni, quella della pena, insomma, vale di più, dice Orazio ha paura. Carpe Diem vuol dire non sai perché hai paura, cos'è la morte, cioè, lui non è sicuro di niente.
A mio vedere c'è un intento qui, c'è un intento che è quello di velare, no? Un materialismo estremo, no? E quindi in un contesto in cui l'empietà,
c'è un po' di Galileo, penso ma non mi penso,
in cui l'empietà poteva essere in qualche modo, come mio, poteva allontanare le persone. Quindi ammette l'esistenza degli dèi, ben sapendo che ammettendo l'esistenza degli dèi che vivono negli spazi, negli intramuri, che va bene, lui dice è evidente, è chiaro, cioè da un punto di vista logico non si può dire che sono evidenti nel mondo, cioè non sono visibili, che siano visibili nel momento in cui vivono altrove. E, nel senso che fa riferimento alla credenza comune, ecco, qui l'evidenza è data dalla credenza comune. Beh, manteniamo questa credenza, però correggiamo il punto di vista comune secondo cui gli dèi possano intervenire nelle faccende umane, che è quello che a noi interessa. Infatti, vedete, i dèi esistono perché la loro conoscenza è evidente, ma non esistono nel modo in cui più li concepiscono, perché non conservano la nozione che ne hanno. Empio non è chi non riconosce gli dèi del Volga, attenzione, no? Ma chi agli dèi applica le opinioni del Volgo. Cioè, affermando l'esistenza di dei separati dal mondo, lui continua a dirsi pio, continua a dirsi, almeno continua, può benissimo contestare l'accusa di empietà. Ecco, è interessante anche questa distinzione che fa tra una concezione comune, no, degli dèi è una concezione un po' più sofisticata, più filosofica del divino, perché dice non sono prenozioni ma ingannevoli supposizioni i giudizi del Volgo sugli dèi. Le prenozioni sono quelle che l'uomo di scienza in qualche modo, o chi segue un metodo corretto, raggiunge secondo Epicuro a partire dalle sensazioni, perché non va bene, il punto di partenza della conoscenza per Epicuro è la sensazione, ecco, le sensazioni e i sentimenti, fa riferimento anche ai sentimenti, ovviamente i sentimenti sono il sentimento del piacere o del dispiacere, i sentimenti piacevoli e i sentimenti di dispiacere, che producono delle prenozioni, ovviamente solo le prenozioni connesse con le sensazioni sono più vere, eh? Poi possiamo anche entrare nel merito della gnosiologia epicurea, che è anche interessante, volendola confrontare con le epistemologie contemporanee. Quello che è certo per Epicuro e per gli epicurei è che quanto più ci si allontana dalle sensazioni, dalla conoscenza sensibile, tanto più si ha nella propria mente, no? Nella propria mente una conoscenza, e qui possiamo dire separata, no? Una conoscenza quindi difforme, no? Una conoscenza contaminata, una conoscenza non adeguata alla realtà, una conoscenza illanguidita, no? In senso deteriore della realtà.
Che non volesse, scusi, anche, diciamo, quando presenta gli dèi, così non riconosce gli dèi del luogo, indipendentemente dalla sua concezioni sugli dèi, sradicare la religione come
superstizione,
non solo, ma la religione come strumento
di potere,
perché poi se
leggiamo tutto Cicerone che si scaglia con il vigorismo, con tutte le sue forze.
Sì, sì.
Sostanzialmente.
Sì.
Cosa gli dà fastidio dell'epicurismo? Non poter collegare, insomma, il fatto che non può più comandare gli uomini sono cosa di te.
E utilizzare
la paura
degli dèi per controllarli.
Per controllare i cittadini, il volgo, quello che si vuole.
Volgo è colui che non ha conoscenza adeguata. Volgo.
Come?
Volgo è colui che non ha conoscenza adeguata. Volgo.
Il volgo è la gente del popolo che non ha sviluppato forme di conoscenza appropriate, che sono quelle che gli scienziati, i filosofi vogliono sapere, eccetera.
Non potrà
mai raggiungerla perché in qualche modo riprendendo Eraclito, sono lì tanto affaccendati e tanto controllati da non vedere il mondo così com'è, ecco, da non vedere il mondo così com'è, da vederlo velato, ecco, quando il mondo è molto semplice al di là di tutto, per Epicuro. E allora, se vogliamo continuare, da ciò si attribuiscono agli dèi più grandi danni e vantaggi, essi in realtà dediti soltanto alle virtù loro proprie, accolgono i loro simili, reputando estraneo tutto ciò che non è tale.
Chi sono i loro simili?
Personalità divine, ecco, cioè gli dèi con gli dèi, gli esseri umani con gli esseri umani, gli immortali con gli immortali, i mortali con i mortali, senza far confusione. E chiaramente le virtù degli dèi sono le virtù proprie degli dèi, quelle dei terreni, degli umani, degli mortali, sono le virtù degli umani. Abituati a pensare che la morte per noi è nulla. Allora, qui passiamo al secondo precetto. È il primo di quello che è stato chiamato il quadrifarmaco, tetrafarmaco, no? Dei epicurei. E quello: non bisogna aver paura degli dèi, e non bisogna aver paura degli dèi perché gli dèi, anche se esistono, diremo, perché secondo me è quello che pensavo, è profondamente materialista, ma anche se dovessero esistere, lui dice che esistono, gli dèi esistono, ma se noi consideriamo che cosa sono gli dei perfetti, mortali, eccetera eccetera, vivono altrove, non c'è bisogno
neanche dopo la morte.
Ovviamente. Secondo precetto, secondo che insegna a limitare, ad annullare la paura. No, ad annullare il e quindi a raggiungere quello stato che è lo stato no, di benessere, di felicità, in cui si vive proprio il piacere dello spirito, perché felicità per il Epicuro, no? È sinonimo di realizzazione del piacere, edonè in greco, ma diversamente da altri pensatori, anche contemporanei, i cirenaici, Aristippo, vi ricordate, lo abbiamo citato l'anno scorso? i cirenaici. Ecco, diversamente dai cirenaici, che identificavano il piacere con il piacere strettamente fisico del corpo, con i piaceri del corpo, qui avete visto, fa una distinzione tra anima e corpo. Il piacere per gli epicurei è il piacere dell'anima, il piacere, e il piacere dell'anima consiste proprio realizzare, lo definisce piacere in qualche modo statico, il piacere cosiddetto tecnicamente il piacere catastematico, cioè un piacere statico, diversamente dai cirenaici che pensavano a un piacere cinematico, cioè un piacere che aveva bisogno, no, di un soggetto in tensione, no? In qualche modo in movimento, no? Con un corpo in movimento, no? Il piacere degli epicurei è quello che l'epicureo vive, è quello che vive in quiete, in uno stato di quiete. Quindi in uno stato di mancanza, è a negativo, no? In uno stato di mancanza di sofferenza, no? Aponia in greco, in una mancanza di perturbamento, l'imperturbabilità a cui facevo riferimento prima, atarassia tecnicamente, no? Ecco, in una mancanza di ansia, no? Ecco, questo è lo stato piacevole, e per far questo non soltanto bisogna seguire questi quattro precetti, ne abbiamo visto uno, adesso già ci viene introdotto il secondo, no? Ci viene introdotto il secondo, poi vedremo il terzo, il quarto, ma bisogna, ecco la differenza tra il saggio e l'uomo l'uomo comune, bisogna saper distinguere gli oggetti, no? Gli oggetti che devono essere i beni desiderabili in qualche modo, no? Da raggiungere, quelli naturali e necessari, no? Quelli naturali e non necessari, quelli innaturali e non necessari, no? Diceva Epicuro, dicevano gli epicurei, e soddisfare i bisogni, questa è una teoria dei bisogni in ultima analisi, no? E soddisfare unicamente soddisfare possibilmente, correggo un attimino, possibilmente i bisogni naturali e necessari, che sono soltanto due: mangiare e bere. E vedremo, mangiare quanto basta, bere quanto basta, mangiare quanto basta e non fa male, no? E quindi non fa venire malattie e così via, bere quanto basta e non fa male, quindi non darsi alle gozzoviglie, pochissimo, in modo parco, ma se volete... dietro andate all'ultima pagina, proprio gli ultimi, mandami un pentolino di formaggio, avete trovato l'ultima colonna, 123, frammento, questi sono dei frammenti da lettere. Mandami un pentolino di formaggio perché io possa far baldoria, mi basta il pentolino di formaggio quando ne ho voglia. E poi l'ultimo, 124, trabocco di dolcezza nel corpo, nutrendomi di pane e acqua, e sputo su piaceri del lusso, non per loro stessi, ma per le noie che mi accompagnano, che li accompagnano. E poi la 126, è meglio per te giacere su un pagliericcio con animo forte piuttosto che avere un letto d'oro e una tavola sontuosa pieno, però pieno di turbani. E così via, potete trovare tanti, comunque qui nella lettera Meneceo li vedremo. Allora dicevo, bisogni naturali e necessari, va bene, pane e acqua, a proposito di pane e acqua, hanno detto di Epicuro, gli studiosi, Unsener e così via, hanno detto che è un po' la figura di la figura di un profeta orientale, di un monaco. E a proposito di esercizi e di pratica, che è una pratica quasi una pratica spirituale che si trasmetteva, doveva essere diffusa, c'era una pratica anche quasi cercare di raggiungere le città più vicine e le città più lontane, una pratica missionaria, tutti i secoli che prima dicevamo sono propri dell'epicureismo, vediamo epicurei che si muovono, vanno a convertire in qualche modo le genti, così come è accaduto, una sorta di Paolo, no?
come
gli apostoli, c'è una sorta di apostolato epicureo da un lato, con una vita molto sobria e molto parca. Vabbè, andiamo avanti. Allora, no, dicevo, bisogni naturali e necessari. Bisogni naturali e non necessari. Naturali e non necessari sono quelli che sono utili, per esempio, alla riproduzione, no? Per esempio, il far l'amore, così via, è un bisogno naturale, ma non è necessario per mantenere l'equilibrio di se stessi e soprattutto tenere lontano il dolore. Mettere la soddisfazione di bisogni naturali e necessari allontana, ovviamente temporaneamente, considerata la mortalità, il carattere illimitato, no, dell'essere umano, il dolore, la sofferenza. E poi i bisogni non naturali, non necessari, tra cui si metteva proprio il bisogno di fama, la gloria, il denaro, fama, gloria, anzi tenersi più possibilmente lontani da questi beni, no? Beni, tra virgolette, che sono mali. Perché bisogna tenere lontano, no? Proprio perché sono bisogni innaturali, non naturali, che non appartengono quindi all'essere umano in quanto tale, e non sono neanche necessari. Sapete, il motto di Epicuro, il motto di Epicuro vivi nascosto, no? Il famoso vivi nascosto, ma vivi nascosto e vivi lontano dalla città, dalla frenesia, dal commercio, dei beni, dal commercio dei corpi, dal commercio degli spiriti, degli animi, no? Dalla politica. Uno dei motivi per cui il nostro Epicuro e l'epicureismo sono stati giudicati malamente, no? Proprio perché, come dire, invitavano ad un distacco dalla vita civile, diversamente da quello che farà questo.
Che spiega bene questo atteggiamento della gente quando parla degli epicurei e intende una vita godereccia, ecco. L'episodio della cena fatto con i senatori non è quello il motivo per il quale dopo è passato il principio che le gambe mangiate, che per le cene epicurei. No, è successo, è un aneddoto comunque storicamente provato. In un contesto fra senatori.
Dove?
Tradotto così, e poi l'episodio è datato anche quello. Il problema è questo, che abitualmente si diceva che a casa di Epicuro le cene erano sempre Epicuro invece riteneva che le cene fossero normali, una cosa semplice,
anzi meno del normale, pane alto, un pentolino di formaggio.
Cosa è accaduto? Che è venuto l'invito ad andare a casa di Epicuro, però non c'era la cena solita, lui ha avvisato i servi che preparassero nella stanza che era poi quella riservata invece ai banchetti. Per cui quando sono andati a casa con l'idea di fare la cena normale, si sono ritrovati nella stanza dei banchetti, hanno mangiato e bevuto in abbondanza, e così è venuto fuori che le cene di Epicuro erano tutte cene.
Ma sono state
è l'atteggiamento godereccio, è vero. E invece
è stata una volta sola che l'abbia fatto la cena mondana.
Questo per capire quanto è facile farsi una
Dante li mette tra gli eretici, è vero. Allora, vediamo perché la morte, ma della morte abbiamo parlato, eh? Io leggo velocemente qui. Abituati a pensare che la morte per noi è nulla, perché ogni bene e ogni male risiede nella possibilità di sentirlo. Ecco l'importanza quindi sempre della sensazione come criterio di verità. Se noi non sentiamo qualcosa è perché non è. Infatti là dice, ma la morte è perdita di sensazione, per cui la retta conoscenza che la morte per noi è nulla rende piacevole che la vita sia mortale, non perché la prolunga per un tempo infinito, ma perché la libera dal desiderio dell'immortalità. Non c'è infatti nulla di temibile nella vita per chi ha la profonda convinzione che nulla di temibile vi è nel non vivere più. Ricordate quello che ho detto prima, se non, quando noi non ci saremo, quindi non potremo sentire e quindi non ci sarà nulla. Cosicché è folle chi asserisce di temere la morte, non perché quando sarà presente gli arrecherà dolore, ma perché è l'attesa che gliene provoca. Ciò che non ci inquieta se presente, Ciò che non ci inquieta se è presente, ci affligge infatti vanamente quando lo si attende. Il male dunque che più ci atterrisce, la morte, è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, e quando c'è la morte noi non siamo più. Pertanto, essa è nulla per i vivi e per i morti, perché per quelli non c'è. No, nel senso che non c'è ancora, perché sono vivi. E questi, i morti, non sono più. Quindi non è nulla neanche per i morti, nel senso che la morte è nulla. Va bene? Ma la gente ora fugge la morte come il più grande dei mali, ora la cerca come la fine dei mali della vita. Qui c'è una integrazione. Il saggio invece non rifiuta la vita, non rifiuta la vita. Molto nicciano, eh? Ricordate quando abbiamo studiato Nietzsche? Nietzsche che fa l'appello, no, a tornare a essere fedeli alla terra. Né teme l'assenza di vita il saggio, perché non si oppone alla vita e non ritiene un male il non vivere più. E come cerca non il cibo più abbondante il saggio, ma quello più gradevole, così gode non del tempo più lungo, ma di quello più dolce. Chi invita il giovane a vivere bene e il vecchio a morire bene è stolto non soltanto per ciò che di piacevole vi è nella vita, ma anche perché l'esercizio del vivere bene e del morire bene è il medesimo. No? Cioè, quindi prepararsi a morire vivendo bene. Vivendo bene, quindi sapendo scegliere, no? A proposito dei bisogni, e non avendo paura della morte, non avendo paura dei mali, adesso vedremo, fisici, non avendo paura degli dèi. Ancor peggio chi dice: bello non essere nato, bello non essere nato. E no, ma una volta nato al più presto varcar le soglie dell'Ade. Questo l'abbiamo già trovato insieme, no? Era Teognide, vi ricordate? Ne abbiamo parlato lo scorso anno, è appartenente ai lirici greci. Vi avevo portato anche il testo di Teognide, il quale aveva detto: bello non essere nato, ma una volta nato, cioè sarebbe meglio non essere nati, ma una volta nati vale la pena più presto barcare le soglie dell'Ade. Il pessimismo, no? E invece l'Epicureo è ottimista. Se infatti davvero convinto di quello che dice Teognide, perché non abbandona la vita? Già che questo è nel suo pieno potere, se così salda è per lui questa opinione. Ma se scherza è stolto a farlo in questioni che non lo richiedono, no? Si deve poi ricordare che il futuro non è del tutto nostro, né del tutto non nostro, perché non ci illudiamo come se assolutamente si dovesse avverare, né perdiamo la speranza come se non si dovesse avverare affatto. E motivo per cui non bisogna preoccuparsi, non bisogna essere ansiosi del futuro. Analogamente bisogna credere che dei desideri, ecco qui la teoria dei desideri, dei bisogni, alcuni sono naturali, altri vani, e di quelli naturali alcuni sono necessari, altri solamente naturali, e di quelli necessari alcuni sono necessari per la felicità e altri per il benessere del corpo, altri per la vita stessa. Una sicura conoscenza di essi sa infatti ricondurre ogni scelta e ogni rifiuto alla salute del corpo e alla tranquillità dell'anima, perché questo è il fine della vita felice. Il fine della vita felice, vediamolo qui, è la salute del corpo e la tranquillità dell'anima. E in grazia di ciò che compiamo ogni nostra azione per non soffrire e non aver turbamento. Vedete sempre questa concezione e a negativo della felicità. E quando abbiamo raggiunto questo, ogni tempesta dell'anima si dissolve, perché l'essere vivente non ha più qualcosa da inseguire come se ne fosse privo, no? Quell'ansietà che ci deriva dal sentire la mancanza di qualcosa, no? Ecco perché il piacere epicureo è un piacere catastematico, statico, è un piacere cinematico, un sapere che tende al raggiungimento di qualcosa, no? Ecco. Dice, perché l'essere vivente non ha più qualcosa da inseguire come se ne fosse privo, né qualcos'altro da cercare con cui completare il bene dell'anima del corpo. In quanto è allora che abbiamo bisogno del piacere, quando soffriamo, perché il piacere non c'è. Ma quando non soffriamo, non abbiamo più bisogno del piacere. Quel Gassendi che qui in nota è il famoso filosofo del Seicento, con cui addirittura ha avuto a che fare Cartesi.
Sono radicati nel presente. Sono radicati nel presente.
Nel presente.
Scusa allora, professore, ma allora i rapporti con gli altri, come li vedi?
E i rapporti con gli altri, concludiamo così, abbiamo pochissimi minuti, è importante, poi ve lo leggete, ve lo do come compito per casa, leggetelo, studiate. I rapporti con gli altri, non certo in modo politico, in senso forte, no? Il piacere, perché se la felicità per Epicuro sta nella realizzazione del piacere, e il piacere consiste nel non soffrire, nell'essere imperturbabili, un attimo, e nel fare filosofia, vedete anche, no? Il piacere superiore è quello che per l'epicureo si realizza nell'amicizia. E qui, se vuole, abbiamo pochissimo tempo, e chiaramente io avevo messo da parte, no, questo concetto, perché la cosa bella è confrontare il concetto di amicizia, il concetto epicureo di amicizia, con quello presente in altre filosofie del tempo. Per esempio, Aristotele dà molta importanza all'amicizia, Platone dà molta importanza all'amicizia, il Simposio, per esempio, fa riferimento all'amicizia, e così anche gli stoici. L'amicizia per Epicuro è tutto, non è vero che quando lui dice vivi nascosto, significa che devi vivere veramente in uno stato monacale, da solo, anche se da solo puoi arrivare. Ma la cosa bella è comunicare, per un epicureo, per Epicuro, comunicare quello stato e il sentire, e c'è questa dialettica nello scritto, no? Comunicare all'amico e sentire dall'amico la realizzazione di quel piacere catastematico, di quello stato piacere. Quindi il rapporto umano, diciamo, è un rapporto che per gli epicurei si presenta nella forma migliore, no? Nella forma perfetta, nella relazione amichevole.